Radio 3 Scienza.
Buongiorno, benvenuti a Radio 3 Scienza da Marco Motta. Venerdì 25 settembre, sono le 11.30 in questo istante. Il 25 settembre, questa sera, la notte europea dei ricercatori, che coinvolgerà 280 città del continente, tra laboratori aperti, mostre, concerti, aperitivi scientifici, soprattutto l'occasione di incontrare i ricercatori, le ricercatrici, e capire meglio quello che fanno ogni giorno. Ne parleremo tra poco a Radio 3 Scienza, in un percorso che ci porterà da Frascati a Milano all'Aquila. Raccontateci magari al 335-5634-296 se avete già in programma di andare a qualcuno degli eventi previsti, che peraltro trovate anche tutti linkati sul nostro sito radiotrescienza.rai.it, e li stiamo facendo circolare anche con i nostri profili social. O magari raccontateci anche i ricordi delle edizioni passate, se le avete vissute. Stamattina però, in apertura di Radio 3 Scienza, ci vogliamo occupare di un evento che anche questo sta creando molta attesa, perlomeno in rete: l'eclisse di Superluna, come è stata definita, addirittura Superluna di sangue, gira molto questa definizione nei siti, perché appunto nella notte tra domenica e lunedì è atteso questo spettacolo di eclisse di Luna, e noi ci prepariamo ad osservarla con l'aiuto di Walter Ferreri. Buongiorno. Astronomo dell'Osservatorio Astronomico di Torino, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Allora, innanzitutto, Walter Ferreri, partiamo dalle coordinate. Quando potremo osservare, a che ora della notte potremo osservare questa eclisse?
Ecco, purtroppo l'orario è alquanto scomodo per le nostre abitudini. Diciamo che le fasi principali sono dalle 4:11 alle 5:23. Però in realtà bisogna considerare anche quelle dell'inizio dell'entrata della Luna nell'ombra della Terra, quindi dalle 3:07, quando diciamo la parte più occidentale del bordo lunare inizia a intaccare, per così dire, l'ombra, a 6:27, quando l'ultima parte appunto di bordo lunare esce dall'ombra. Quindi,
ecco, prego. No, Walter Ferreri, c'è diciamo una eclisse attesa, anche perché piuttosto rara, perlomeno è successa solo poche volte nel corso dell'ultimo secolo. Come mai? Che cosa, dal punto di vista del fenomeno, spieghi cosa succede?
Infatti, avviene che questa eclisse è in concomitanza con la Luna al perigeo, cioè con la minima distanza della Luna dalla Terra. La distanza sarà di 357.000 chilometri, a differenza di della distanza media, che è 384.000 chilometri, quindi siamo sui oltre 27.000 chilometri in meno, e questo permette di avere un disco lunare tra il 7% e l'8% più grande, che in realtà non è tanto avvertibile ad occhio nudo, ma considerando che la Luna sarà bassa sull'orizzonte ovest durante il fenomeno, qui abbiamo anche l'illusione ottica della Luna che appare più grande per la vicinanza all'orizzonte. Quindi, sommando assieme questi due aspetti, dovremo vedere una Luna molto più grande, veramente notevolmente più grande della media.
Questo già all'inizio, diciamo, della fase di eclisse?
Già un pochino all'inizio, ma soprattutto durante la fine, quando la Luna praticamente tramonterà per noi, per praticamente l'Italia, anche se bisogna dire che non tutte le regioni saranno ugualmente favorite, lo saranno di più quelle del nord-ovest e meno di conseguenza quelle del sud-est, semplicemente perché la Luna per loro tramonta prima, per quelle del sud-est. Infatti per il nord-ovest la Luna tramonta verso le 7:30, e quindi praticamente quando il sole è già sorto, addirittura leggermente già sorto.
Lei ci ha raccontato, ci ha sottolineato una cosa importante, appunto, poi, che questo questa della super luna, della grande luna, in realtà è soprattutto un effetto ottico, anche di come il nostro cervello in realtà costruisce le immagini, no, in qualche maniera, e non tanto alla vicinanza in sé, che, come abbiamo sentito, è relativa della Luna rispetto al solito.
Il diametro, solo dicevo, del tra il 7% e l'8% maggiore, quindi non è molto più grande in realtà della media. Però c'è questa illusione ottica per cui noi possiamo paragonare la Luna al profilo dell'orizzonte, quindi agli oggetti che si profilano lungo l'orizzonte, e il nostro cervello elabora questa informazione, e poiché la Luna appare sotto un certo angolo, vuol dire che è molto lontana, di conseguenza deve essere molto grande per apparire tale. Invece quando è alta in cielo, noi la vediamo sotto le sue dimensioni reali, non abbiamo nessun punto di paragone terrestre. E in realtà la Luna non è che ci appaia poi così grande come il nostro cervello ci fa credere. Se noi mettiamo una mano alla distanza del braccio, possiamo notare con sorpresa che la larghezza del suo disco è la metà della larghezza del nostro dito mignolo tenuto a distanza del braccio.
Quindi questo
è sconvolgente.
Esatto, ci aiuta a riprendere, diciamo, le misure in maniera più corretta. Walter Ferreri, l'altro elemento appunto che sta suscitando grande attesa è questa cosa dell'appunto, come è stata definita, la superluna di sangue, il colore rossastro che ci attendiamo di vedere colorare appunto la superficie della Luna. Perché avverrà questo fenomeno della Luna rossa cosiddetta?
Sì, questo fenomeno avviene perché quando la Luna entra nel cono d'ombra della Terra, abbiamo che in realtà entra in un cono che non è completamente buio, perché all'interno di questo cono possono arrivare le radiazioni solari che vengono deviate di più dall'atmosfera e possono passare attraverso l'atmosfera, che sono quelle maggiore lunghezza d'onda, quindi quelle arancioni, quelle rosse. Queste penetrano, quindi, grazie alla curvatura prodotta dall'atmosfera terrestre, praticamente entra all'interno del cono d'ombra della Terra, e di conseguenza questo cono illuminato da una debole luce rossastra, e la Luna appare di questa colorazione, quindi un colore rosso smorto, rosso rame, lucidato. Dipende molto anche da eclisse a eclisse.
Questa colorazione rossa può variare in realtà molto da eclisse, anche a seconda della posizione, appunto, in cui, nel momento, insomma, di dove si trova nel cielo la Luna quando avviene l'eclisse.
Dove si trova il cielo, la Luna, e anche com'è l'atmosfera terrestre, nel circolo interessato dai raggi solari in quel momento. Ad esempio, quando ci sono grandi eruzioni vulcaniche, succede che la Luna è più buia perché le polveri sospese in atmosfera bloccano di più la radiazione luminosa.
Sì, Walter Ferreri, ricapitolando, quali saranno i luoghi migliori? Quali consigli dai ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per fare una buona osservazione, per chi avrà voglia di alzarsi, o comunque, insomma, a quell'ora ad osservare la Luna?
Dalle 4 alle 5 e mezza, essenzialmente, le fasi principali. Ma il consiglio principale è quello di avere un orizzonte a ovest sgombro. Praticamente uno può guardare dove è il sole verso le 18:30, e quelli più o meno è dove è la Luna durante l'eclisse. Può guardare dove stasera, domani sera è il sole a quell'ora, e quindi è molto importante questo, perché basta magari avere un edificio o anche un basso fabbricato perché non si possa vedere le fasi fondamentali della Luna, in quanto avvengono con la Luna bassa sull'orizzonte. Questa è la prima cosa da fare, altrimenti cercare una zona dominante sopraelevata. E poi se c'è anche un piccolo strumento, tipo un comune binocolo, questo può favorire molto l'osservazione del nostro satellite eclissato, perché la sua luce può diminuire anche di 1 milione di volte durante l'eclisse. In genere è 10.000 volte, fra 10.000 e 100.000 volte, che non è comunque poco, e con il crepuscolo, con l'inizio dell'aurora all'alba, col sole che sta sorgendo, il cielo già parzialmente illuminato e la Luna del tutto eclissata, può succedere anche che scompaia del tutto la Luna.
Insomma, sarà un fenomeno davvero da osservare. Grazie Walter Ferreri, astronomo dell'Osservatorio Astronomico di Torino, Istituto Nazionale di Astrofisica, per averci fatto una guida all'osservazione dell'eclisse di Luna, che, come avete sentito, avverrà nella notte tra domenica e lunedì, soprattutto in realtà quasi nelle ore di prima mattina di lunedì. Continuate a scriverci al 335 5634 296. La danza in ritmo bulgaro numero 1 di Béla Bartók, eseguita da Jeno Jando. Sono le 11:40, trascorse da 46 secondi, e siete all'ascolto di Radio 3 Scienze. Certo, anche la musica sarà protagonista, gli spettacoli teatrali, i laboratori aperti della decima edizione della Notte Europea dei Ricercatori, che avverrà questa sera, tra oggi e domani, in 280 città europee. Ci saranno moltissimi eventi anche in Italia. Come vi dicevamo, trovate tutto il programma dettagliato sul nostro sito, e lo stiamo facendo circolare anche attraverso i nostri social. Insomma, un evento importante che fa incontrare centinaia di ricercatori e ricercatrici dei laboratori, dei centri di ricerca italiani con i cittadini, come fanno da anni con grande partecipazione per esempio a Frascati, che è sede come sapete di importanti laboratori e centri di ricerca, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'ENEA, l'Agenzia Spaziale Italiana. E un fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare collegato con noi, Giovanni Mazzitelli, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Che è anche presidente di Frascati Scienza, che in questi anni ha avuto davvero un ruolo guida nel far crescere questa manifestazione della Notte dei Ricercatori. Allora, Mazzitelli, intanto le vorrei chiedere che cosa è cambiato in questi 10 anni, come avete vissuto la crescita di questo grande evento, considerando anche insomma la diffusione di altri eventi come i Festival della Scienza, come altri incontri che ormai avvengono nel corso di tutto l'anno. Qual è la specificità della Notte Europea dei Ricercatori?
Sicuramente è cresciuta nei numeri, ma è cresciuta molto nel rapporto che c'è con le persone. Prima venivano dei curiosi, adesso vengono delle persone veramente interessate a scoprire il mondo della ricerca. E questa è la cosa che siamo riusciti in qualche modo a trasmettere alle persone. E è fondamentale che quello che c'è di differente da un Festival della Scienza e quello che riusciamo a realizzare in questa occasione è il fatto veramente di poter entrare dentro i laboratori, cioè di aprire le porte di questi spazi che normalmente sono inaccessibili, perché ovviamente hanno le regole di sicurezza e così via che non permettono facilmente di accedervi, e da una parte di accedervi e dall'altra di poter entrare direttamente a contatto con i ricercatori, che è una cosa che magari difficilmente si ha in un Festival della Scienza, cioè diciamo di solito di fronte al ricercatore, ma in un atteggiamento frontale, quasi cattedratico. Invece l'idea qui è quella di rompere questo schema, magari anche inventandosi degli spettacoli in cui i ricercatori possono in qualche modo essere i veri attori e trasmettere in modo educativo qualcosa che può essere anche divertente.
Giovanni Mazzitelli, ci fa qualche esempio? Sono tantissimi gli eventi che soltanto a Frascati appunto riempiranno la Notte dei Ricercatori. Ci fa qualche esempio di quello che gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari della zona di Roma e Frascati dintorni volessero venire a vedere potranno godere?
Beh, per esempio noi abbiamo, non solo non è un evento, ma è proprio uno spazio. Noi quest'anno abbiamo creato uno spazio che si chiama il Saper Mercato, tutto realizzato con materiale riciclato e riciclabile, fatto di cartone.
Saper Mercato, ha detto, che
sì,
si chiama.
Esatto, che recuperando il primo piano del mercato coperto di Frascati, è uno spazio dove ci sono allestiti degli stand, ma sono degli stand diciamo dinamici, in cui ci sono ricercatori di vari campi che si occupano dalla paleontologia alla ricerca della fusione nucleare e così via, che interagiscono con i bambini e con i più grandi, spiegando come funzionano i principi primi che stanno dietro alla ricerca che loro svolgono, e così via nel campo dell'ecologia, nel campo della chimica e eccetera eccetera. Tutto questo per esempio anche con uno spazio dedicato alla alla divulgazione scientifica, incontri con ricercatori che hanno scritto libri, quindi c'è uno spazio in cui continuamente tutto il giorno si potrà vedere queste cose, e poi spettacoli di ogni tipo che coinvolgono da una parte professionisti, come non so, comici professionisti, insieme a ricercatori che cercano in qualche modo di spiegare quello che fanno, ma venendo al linguaggio che normalmente la gente può in qualche modo comprendere, cioè quella dello spettacolo, del divertimento, quello che gli inglesi chiamano un po' l'educainment, cioè educare divertendosi.
E questo insomma ci testimonia insomma della diversità degli appuntamenti che ci saranno, che sarà possibile frequentare appunto a Frascati per questa edizione della Notte dei Ricercatori. Giovanni Mazzitelli, lei ci diceva che uno dei valori aggiunti della Notte Europea dei Ricercatori è la possibilità di poter accedere, di poter entrare nei laboratori, nei centri di ricerca. Immagino che saranno accessibili anche i laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati, che tra l'altro abbiamo visitato ieri grazie all'audio documentario realizzato da Roberta Fulci nell'ambito del progetto Memorie di Scienza, si chiama La Corte di Ada, lo trovate ancora naturalmente disponibile sul sito in podcast ma anche in streaming. Insomma, saranno visibili Ada e Daphne, di cui abbiamo sentito parlare ieri.
Sì, esatto, tra l'altro bisogna ricordare anche che Daphne attualmente è uno dei 5 collider, come li chiamiamo noi, cioè acceleratori di particelle dedicati alla scoperta, diciamo come l'HC al Ginevra, uno dei 5 in funzione al mondo, quindi è comunque una delle eccellenze importanti della ricerca italiana, anche se ormai è un po' datato perché è circa 20 anni che è in funzione. Quindi è importantissimo perché è un'occasione unica, insomma, comunque una delle poche occasioni che si hanno durante l'anno per poter visitare questo posto. Però ci tengo a dire che come l'INFN questa sera aprono anche l'ENEA di fronte, dove ci fanno le ricerche nella fusione nucleare, l'ENEA Casaccia, dove invece c'è addirittura un reattore per la fissione nucleare, c'è l'apertura dell'ospedale Bambin Gesù, c'è l'apertura dell'ESA, che è l'ente spaziale europeo che sta sempre lì di sotto da noi, c'è l'ENEA, l'ENEA già l'ho detto, scusate, c'è l'Università di Roma 3, c'è l'INAF con l'Osservatorio Astronomico di Roma e con l'area di Tor Vergata, dove c'è anche il CNR, quindi diciamo ce n'è per tutti i gusti. Se volete incontrare gli astronauti potete andare all'ATI, all'Agenzia Spaziale Italiana, quindi chiunque, per tutte le discipline scientifiche in qualche modo, specialmente quelle più fondamentali, insomma dal Big Bang allo spazio, come lo viviamo oggi, uno può percorrere un po' tutta la storia del nostro universo, tutta la storia di come l'energia viene utilizzata da noi oggigiorno, e quindi ha la possibilità di comprendere tantissimo.
Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, per tutti i tipi di curiosità. Grazie intanto Giovanni Mazzitelli, ma rimanga con noi. Andiamo a Milano adesso, dove la Notte dei Ricercatori, la Notte Europea dei Ricercatori, è conosciuta sotto il nome di Meet Me Tonight, appunto l'edizione milanese e lombarda della Notte dei Ricercatori, che si svolgerà tra il Museo della Scienza Leonardo da Vinci e i Giardini Indro Montanelli, e vede coinvolte naturalmente le università milanesi, la Statale, Bicocca, il Politecnico, e quest'anno tra l'altro si estenderà anche alla giornata di sabato, e proprio questa sera alle 19:30 all'interno del programma di Meet Me Tonight, lo trovate anch'esso linkato sul nostro sito radiotrescienza.rai.it, ci sarà una degli incontri, delle conferenze di cui sarà protagonista Matteo Ferroni. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere con noi, architetto, e il titolo dell'incontro di cui sarà protagonista Matteo Ferroni è Lampioni Comunitari, in cui Matteo Ferroni illustrerà il progetto Foro Bayelen, se pronuncio correttamente, mi correggerà Matteo Ferroni, le luci collettive per portare la luce nei villaggi rurali del Mali. Una storia molto bella, Matteo Ferroni, ce la racconta dall'inizio?
Sì, dunque, una storia iniziata nel 2010, direi per caso, nata da un viaggio e dalla curiosità e la fascinazione che ho provato per questi luoghi e la cultura appunto dei villaggi del Mali, e che poi col tempo è diventata un'esperienza sempre più forte fino al momento in cui ho iniziato a osservare la luce, però osservando gli aspetti culturali della luce, non solamente gli aspetti tecnici. Cioè noi normalmente pensiamo alla luce come una cosa per illuminare uno spazio. Io ho voluto ribaltare questa nozione con un concetto nuovo, che in fondo è antico, illuminare la vita.
Anche perché lei si è subito reso conto che la vita sociale si svolgeva soprattutto appunto nelle ore serali e notturne in quei villaggi, e quindi c'era un reale bisogno di questo uso sociale, insomma, della luce, no?
Sì, esatto, la vita notturna è intensa quanto la vita diurna, per motivi climatici ovviamente e per motivi evidentemente culturali, al punto che loro, diciamo, quando si dice che non hanno luce, in realtà loro usano la luce della luna, per esempio. E diciamo che in questa ricerca, quello che ho cercato di fare io, ho cercato, tutto il mio sforzo è stato nel cercare di trasformare l'ombra dell'albero in luce. Ecco, questo credo che sia...
Cosa significa questa espressione, importante. Trasformare l'ombra dell'albero in luce, Matteo Ferroni?
Allora, significa che osservando le persone, osservando anche la natura, mi sono reso conto che lo spazio sociale, lo spazio che loro sono abituati a occupare, la distanza quindi tra me e gli altri, è configurata dall'ombra dell'albero. Questo è lo spazio che occupano loro normalmente. È un luogo che la notte evidentemente mancava. Quindi diciamo che io, tra la luna e le piccole fonti di luce come le torce elettriche, ho cercato di ricreare uno spazio analogo all'ombra dell'albero, quindi, come dire, un tappeto, un rettangolo, un cerchio di luce in cui la gente possa entrare e possa anche uscire, perché questo in realtà è un progetto che valorizza la luce e che valorizza l'oscurità, che credo che sia un patrimonio da preservare, sia soprattutto in Africa.
Ecco, Matteo Ferroni, lei l'ha realizzato con quest'idea, questa visione, con un prototipo che poi è diventato, si è diffuso, che è sostanzialmente una luce portatile a basso costo e che sfrutta di fatto l'energia solare poi per regalare luce a questa collettività.
Esatto, diciamo che è un lampioncino trasportabile e costruito dalle vecchie biciclette, e quindi è un oggetto che loro possono usare per il lavoro, per i rituali, per riunioni sociali, e è costruito quindi sul posto, low cost, e sì, una macchina, diciamo, un oggetto di cui facilmente si possono appropriare.
E quanto è riuscito a diffondersi, diciamo, l'utilizzo di questo che era un prototipo, ma che poi immagino sia diventato una cosa più appunto standardizzata in qualche maniera?
Esatto, diciamo, noi abbiamo condotto, poi ho creato una fondazione, con la fondazione abbiamo condotto una sperimentazione che ormai ha 5 anni. Con questa sperimentazione abbiamo sia sviluppato la tecnologia, quindi da prototipo a prodotto a oggetto finito, e sia provato l'integrazione dell'oggetto nella vita della comunità, e ad oggi ne abbiamo prodotti distribuiti più di 100 in una comunità di 35.000 abitanti e 25 villaggi.
Ecco, Silvia ci ha scritto al 335-5634-296: ma perché volete togliere lo spettacolo delle stelle anche in Mali? Penso che però Matteo Ferroni, quando lei diceva l'oscurità è un bene da preservare, intendesse dire proprio che non è certo, non sarà una fonte di inquinamento luminosa quella che avevi.
No, assolutamente sono d'accordo con Silvia. Quello che ho pensato io è che non doveva rovinare l'equilibrio con la luna, con le stelle, e quindi veramente ho lavorato molto proprio sulla tecnologia della luce per fare in modo che illumini solamente un rettangolo nel terreno e che sia ben marcato il confine tra l'oscurità e la luce, quindi assolutamente non tocca niente dell'oscurità. E la cosa sorprendente è che tutti preferiscono rimanere nel buio, gli abitanti parlo. E solamente la persona che deve svolgere l'attività, il lavoro, quello che va fatto sotto la luce, entra nella bolla di luce.
E questo, insomma, farà piacere naturalmente anche chi ama osservare il cielo notturno, come sappiamo, insomma, anche il nostro collega Paolo Conte da anni ci ricorda l'importanza delle battaglie, insomma, sulla questione dell'inquinamento luminoso che rovina l'osservazione del cielo notturno perlomeno alle nostre latitudini. Grazie molte, Matteo Ferroni, per averci raccontato il suo progetto. Troverete anche sul nostro sito la descrizione di questo progetto, che è molto importante anche simbolicamente simbolico perché il 2015 è l'anno internazionale della luce, oltre che un anno einsteiniano, come sappiamo, perché c'è l'anniversario dei 100 anni della relatività generale. Domani ci sarà la seconda puntata del romanzo della scienza, il programma di Radio 3 dedicato ai 100 anni della relatività generale. In questa seconda puntata il nostro collega Matteo De Giuli racconterà la figura pop di Einstein, vista attraverso le lenti del cinema, dell'arte, della fantascienza. Ma torniamo al nostro giro tra le città protagoniste delle Notte dei Ricercatori. A Milano il programma, come dicevamo, è molto fitto. Ci sarà anche, tra gli altri, Umberto Veronesi. Ci sarà un incontro, Viveri con i robot, un incontro tra Minoru Asada dell'Università di Osaka e Giulio Sandini dell'IT di Genova. E anche all'Aquila saranno protagonisti i robot, con un incontro alle 17 all'auditorium oggi del parco, all'auditorium del parco. I protagonisti saranno Rossella Panarese, la nostra curatrice, e Giorgio Metta. E di quello che accade all'Aquila vogliamo parlare con Luca Ottaviano. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Docente di fisica della nostra struttura all'Università dell'Aquila ed è delegato appunto al coordinamento del progetto Sharper all'Aquila, perché ci sono delle direttrici, diciamo, in questo progetto europeo che sostiene la Notte dei Ricercatori, e l'Aquila fa parte di questa, diciamo, direttrice, chiamiamola, che è Sharper. Quindi qual è lo spirito che anima gli eventi della Notte dei Ricercatori all'Aquila, Luca Ottaviano?
Allora, lo spirito è uno straordinario entusiasmo. Abbiamo appena cominciato, abbiamo cominciato alle 11 e abbiamo uno spettacolo per gli studenti delle scuole medie. Io sono fuori dall'auditorium Sericchi del complesso di Strinella all'Aquila e sono dovuto scappare perché stanno urlando di entusiasmo, stanno facendo un gioco che si chiama Spot the Researcher, cioè devono indovinare dei ricercatori dell'Università dell'Aquila sul formato dei soliti ignoti. Volevo precisare che io sono il coordinatore per quanto riguarda l'Università dell'Aquila, mentre il coordinamento a livello cittadino è del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, nella persona della dottoressa Roberta Antolini, e questo è un progetto che coinvolge Perugia, L'Aquila e Ancona, che si chiama Sharper ed è coordinato dall'Agenzia Psiquadro.
E quindi, insomma, lei ci ha raccontato l'entusiasmo, appunto, che già i ragazzi che sono protagonisti di incontri queste mattine è proprio contagioso, ci fa molto piacere saperlo. Luca Ottaviano, però, insomma, gli eventi che si svolgono lì all'Aquila sono anche la testimonianza di un'ambizione che ha la città dell'Aquila nel suo processo di rinascita, di diventare anche protagonista in qualche maniera della ricerca a livello internazionale, quasi una capitale europea della ricerca.
Beh, L'Aquila nel 2009, dopo il terremoto, si era candidata quasi come sfida a capitale europea della cultura per il 2019. È rimasta questa vocazione, diciamo, su basi un po' più solide. Ci sono realtà di eccellenza all'Aquila, di eccellenza di classe mondiale, come il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso per la ricerca della fisica delle alte energie, Astro Particle Physics, ma poi abbiamo anche di recente l'istituzione del GSSI, il Gran Sasso Science Institute,
che abbiamo raccontato più volte,
tanto per citare un nome di classe mondiale, abbiamo Goran Zenianovic, che è il padre della fisica dei neutrini, e poi c'è l'Università dell'Aquila, che ha le sue specifiche eccellenze. Quindi questi sono i tre pilastri su cui si fonda la costruzione della Notte Europea dei Ricercatori all'Aquila.
E questo, insomma, sarà anche davvero lo spirito da condividere con tutti i cittadini che vorranno partecipare agli incontri all'Aquila della Notte dei Ricercatori, come in tutte le altre città italiane. Claudia ci ha scritto, ma su Trieste niente, naturalmente trovate sul nostro sito tutte le indicazioni, i programmi degli eventi in tutte le città italiane coinvolte, che sono davvero molte. Quindi grazie a Luca Ottaviano, saluto anche Giovanni Mazzitelli, presidente di Frascati Scienza, per essere stato con noi, e Matteo Ferroni, e siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Vi ricordo ancora l'appuntamento domani alle 18 con la seconda puntata del romanzo della scienza dedicato ad Einstein e ai 100 anni di relatività. Adesso il microfono passa a Guido Zaccagnini per il concerto del mattino. Da Marco Motta, buona giornata a tutti.